Gli invitati arrivarono leggermente in ritardo, preceduti da un educato scampanellio.
«Guarda come brilla!» sussurrò Maria, sbirciando attraverso la fessura tra la porta socchiusa della cucina e lo stipite.
Bianca, accovacciata ai suoi piedi, vide prima le scarpe di vernice bicolore con i laccetti, poi le calze di seta con la cucitura dietro e solo infine l'abito in lamè argentato della signora Adele. Quello che sfuggì al suo sguardo stupefatto fu il grande scollo sulla schiena che non mancò invece di attirare l'attenzione del dottor Menelli, distogliendolo fugacemente dal suo lutto. Bianca e Maria erano lì per lei. Affascinante ed eccessiva, la signora Adele corrispondeva all'idea che si facevano di un'attrice americana e non capivano per quale miracolo della vita fosse dato loro di vederla così da vicino.
«Anche il vestito rosso è bellissimo», disse Maria.
Arricchito sul davanti da un morbido drappeggio e chiuso da tre bottoncini di madreperla sul seno imponente, l'abito della signora Franchi accentuava senza grazie le forme generose e metteva in risalto un incarnato pallido e lucido.
«Mia cara Teresa, che incanto questa acconciatura!» disse la signora Adele sfiorando con la mano i riccioli fermi della signora Colombo che formavano una corona dorata che le girava sulla nuca e nella quale confluivano onde regolari di capelli spessi e lucidi. «Che incanto questa acconciatura!» bisbigliò Maria, mimando quel leggero tirare sulle vocali della signora Adele e prendendo tra il pollice e l'indice con accentuata affettazione una delle trecce di Bianca.
Le due bambine scoppiarono a ridere, tenendosi le mani premute sulla bocca per non farsi sentire dagli invitati e soprattutto da Ida.
«Silenzio!» disse invece Ida, dando un ultimo giro secco al cespo di insalata chiuso dentro al nostro finaccio. «Filate via, che qua non servite a niente e chi meglio parla, peggio fa!»
Le due bambine passarono carponi sotto il tavolo, attraversarono la dispensa piegate in due e scapparono su nella stanza di Bianca, dove finalmente diedero libero sfogo a una fragorosa risata. La stanza dove dormivano Giovanna e Bianca si trovava nel sottotetto e vi si arrivava salendo una stretta scala a chiocciola. Era uno stanzone piuttosto ampio, ma il tetto spiovente lo rendeva vivibile solo a metà. Una semplice lampadina si affacciava dal muro a metà tra i due letti e costituiva l'unica fonte di illuminazione serale. Di giorno, invece, la camera prendeva luce da una portafinestra che si apriva su un balconcino delimitato da una ringhiera di ferro battuto sul quale Giovanna teneva una fioriera bassa nella quale crescevano stentatamente una pianta di valeriana e tre primule che non davano mai fiori. Un imponente armadio di legno scuro, posto di fronte ai letti, lungo l'unica parete dove il soffitto era più alto, conteneva i pochi abiti di Bianca e Giovanna appesi a qualche gruccia di ferro o ripiegati accuratamente sul ripiano profondo che delimitava la parte alta del mobile. Ma, poiché rimaneva ancora molto spazio vuoto, Giovanna aveva accettato di buon grado di riporre nell'armadio anche le tovaglie e i teli di lino che la signora Colombo usava solo nelle grandi occasioni. Sotto le ante, un cassetto con serratura decorato da incisioni tondeggianti racchiudeva i pochi oggetti di valore che Giovanna possedeva: una catenina d'oro, un minuscolo portagioie in alpacca con l'immagine della Madonna sul coperchio, alcune buste ingiallite tenute insieme con uno spago e un Vangelo con la copertina di tela verde e il taglio dorato. Il cassetto era sempre chiuso e la chiave, Bianca lo aveva scoperto da poco, era cucita sotto il materasso di lana della madre. Oltre ai due letti e all'armadio, sulla parete opposta alla portafinestra era appoggiato un tavolo tutto scrostato, affiancato da due sedie impagliate senza cuscino. Uno specchio ovale catturava la luce o il grigiore di uno spicchio di cielo dentro una cornice semplice di ottone annerito. Priva di riscaldamento e dunque afosa d'estate e gelida d'inverno, la stanza rappresentava tutto l'universo di Bianca, o almeno quello che di più intimo e segreto l'universo aveva da offrirle. Quando voleva stare da sola o quando non poteva restare in cucina, era lì che si rifugiava, sedendosi direttamente sul pavimento di larghe assi di legno e giocando con una bambola di pezza, una vecchia coperta piena di rammendi e molta fantasia. Quella sera Bianca e Maria
Aprirono la porta finestra sul balconcino e si sedettero davanti alla ringhiera ad ascoltare i rumori del caseggiato. Nessuno si sarebbe occupato di loro per ore. La sera sembrava ancora esitare nel cielo blu striato di nuvole azzurre. Nel frattempo, giù nell'appartamento, Ida e Giovanna erano impegnate l'una a preparare e l'altra a servire i piatti agli invitati di quella cena che si preannunciava meno gioviale del solito. Né a Ida né a Giovanna, infatti, era sfuggito il cruccio che aveva offuscato per tutto il pomeriggio il sorriso del signor Colombo e l'irrequietezza con la quale la signora Teresa aveva ispezionato un'ultima volta la tavola apparecchiata, aveva raggiustato il mazzo di fiori sul tavolino all'ingresso e aveva lisciato il colletto e i polsini perfetti della divisa di Giovanna.